che ha un titolo importante: Agenda Digitale Italiana, Ricerca e Innovazione. Non so se tutti gli oratori di questo convegno siano presenti, però è mia abitudine cominciare puntuale, perché prima di tutto per rispetto a chi è già qui e poi per diciamo la giornata, che è venerdì, quindi penso che poi a una certa ora ci sarà un fuggi, non vorrei penalizzare chi è in coda alla sessione. Vedete dal programma che c'è una parte dedicata alla ricerca, quindi al mondo della scienza, una parte dedicata alla parte industriale, divisa su due sottocapitoli: grande e piccola industria, per quanto questa distinzione possa attenere alla dimensione del nostro paese. Sarebbe mia intenzione fare prima la parte della scienza e della ricerca, poi alternare sulla parte industriale un intervento di una grande industria con uno di una piccola e media impresa. Due brevi parole di introduzione e io cercherò di fare da collante tra i vari interventi, raccogliendo i semi e portandoli da uno all'altro. Il titolo rileva per due motivi. Uno è un fatto di moda di cui sentite parlare tutti i giornali: l'agenda digitale italiana. Voi sapete che questo governo ha intrapreso un'azione importante su questo settore, l'ha ribadito anche il Presidente del Consiglio quando ha parlato qui l'altro giorno. Credo che non sia male richiamare qualche radice di questo titolo, prima di tutto in quanto parte dell'agenda digitale europea 2020. Richiamare che l'agenda digitale europea è uno dei 7 flagship dell'azione Europa 2020. E terzo e non ultimo importante fatto, il capire perché questo oggetto si chiami agenda. Questo nome non è casuale, non è messo lì, si poteva chiamare plan, piano, strategy, molte definizioni. I termini comunitari hanno dei significati precisi e vengono da delle storie precise che spesso hanno costanti di tempo anche lunghe. Europa 2020 è un'azione figlia di eEurope, che è stato il processo che ha consentito di passare, uno dei processi importanti che ha consentito di passare dall'Europa 15 all'Europa 27, non solo eEurope ma eEurope plus plus. Il termine agenda lo trovate nei documenti di Bruxelles e della Commissione, parlando di ricerca, soprattutto nelle strategic research agenda delle European Technology Platform, di nuovo una strategia europea partita almeno negli anni 2001-2002. Dunque, agenda ha un significato preciso, va contestualizzata quelle che sono le sue radici e in questo senso va riempita di contenuti. Brevissimamente si potrebbe costruire una matrice, così come ha fatto la Commissione europea, come ha fatto il commissario Neel Kroes, che è venuto anche di recente in Italia, qui proprio a Roma all'auditorium, e ha identificato nel documento dell'agenda digitale europea, che voi sapete essere strutturata su 7 pilastri fondamentali, detti in gergo pillars, 3 tipologie di intervento. Una tipologia di intervento che riguarda il potenziamento di servizi resi a cittadini e imprese, una seconda tipologia di intervento che prevede un incremento della domanda di tali servizi e una terza tipologia di intervento che riguarda l'infrastruttura. Quello che dice la Kroes naturalmente è figlio di quello che disse a suo tempo la sua predecessora, cioè la Reding. Quindi se costruiamo una matrice per colonne possiamo mettere queste 3 tipologie di intervento. Per righe i documenti europei mettono quelli che si chiamano i bacini di utenza, vale a dire salute, giustizia, energia, mobilità, istruzione. All'interno di questa matrice possono essere costruiti dei risultati attesi. Allora, se uno avesse in testa uno schema chiaro, potrebbe dire che deve fare la cabina di regia che viene qui evocata, che è fatta su 7 tavoli di lavoro da una 50ina di persone, deve prendere tale matrice e dire quali siano i risultati attesi dal paese Italia da collocare uno o più, sia sul versante pubblico, sia sul versante privato, ognuna delle tre colonne può essere divisa pubblico-privato o misto pubblico-privato, e definire quelli che l'Italia può portare in senso proattivo in Europa come risultati attesi, come contributo dell'Italia alla costruzione dell'agenda digitale europea, che è uno dei 7 flagship dell'azione Europa 2020. Questo è il primo concetto, avere uno schema logico mentale per poter condurre i lavori della cabina di regia in maniera tale da arrivare con dei provvedimenti legislativi che possono riguardare impiego di risorse, ristrutturazione di enti, accorpamenti di enti, tutto quello che volete, ma in funzione di alcuni chiari, pochi risultati attesi nella stagione che stiamo vivendo. Questo è il primo concetto. Il secondo concetto attiene alla seconda parte del titolo, ricerca e innovazione. Due parole che si usano spesso, ma anche qui trovano un riferimento europeo preciso. Voi sapete che abbiamo vissuto una stagione di 7 programmi quadro, stiamo vivendo il 7° programma quadro, l'8° programma quadro non si chiamerà più ricerca e sviluppo, ma si chiama Horizon 2020 e titola ricerca e innovazione. Questo è un cambiamento disruptive rispetto alla policy europea, che ha sempre distinto i concetti di ricerca e sviluppo da quello di innovazione. È la prima volta che si trovano uniti nel programma che andrà dal 2014 al 2020. Preme rilevare che la sfera dell'innovazione non è ricerca, ma non è nemmeno industrial policy, è qualche cosa di più. L'innovazione in ogni paese del mondo, prendete la Corea del Sud, prendete il Canada, prendete quello che volete, attiene a una sfera antropologica, culturale, sociologica che prescinde dalla ricerca, è più grande della ricerca, è più grande della policy industriale, ma comunque con questi due mondi ha a che fare. Cancellare in un paese un dipartimento, un'agenzia, una qualche entità che si occupi di innovazione significa ridurla a dei frammenti di oggetti che invece per loro natura ontologica vanno tenuti insieme. Horizon 2020 dice proprio questo, e chiudo il mio intervento richiamandovi alla lettura esplicita di pagina 85 di COM 809 di Horizon 2020, dove vengono declinati nel programma, in una bellissima tabellina, 3 capitoli, e questa sessione in qualche modo è strutturata così. Primo capitolo riguarda sui 6 anni quello che deve fare il mondo della scienza e della ricerca, ed è quantificato in 20 miliardi di euro. Il secondo capitolo attiene al mondo dell'innovazione ed è quantificato su 6 anni in 27 miliardi di euro per la ricerca, 20 per l'innovazione, e poi c'è un importantissimo terzo capitolo che si titola Societal Challenges, cioè le domande della società, che vale ben 35 miliardi di euro. Se sommate i 35 delle domande sociali con quelli dell'innovazione, fa all'incirca 55, vale a dire il doppio di quanto viene allocato alla ricerca tradizionalmente intesa. I rapporti del 7° programma quadro erano 15-15-70, Ideas, People and Capacity, Cooperation. In Horizon 2020 sono quelli che vi ho detto. La cosa però ancora che rileva di più è che, andando a sfogliare il documento, andando a cercare che cosa si deve fare sia sul capitolo ricerca sia sul capitolo innovazione industriale, si trova che non c'è scritto nulla e che i temi, i contenuti sono dettati dai titoli presenti nelle capitolo Societal Challenges, cioè salute, trasporti, mobilità, ambiente, giustizia, tutti quelli esattamente corrispondenti ai bacini di utenza di cui all'agenda digitale europea. Allora questo dice una cosa molto importante, che Horizon 2020 è prima di tutto un programma demand driven, cioè guidato dalla domanda e non dall'offerta tecnologica, perché questo è quello che chiede il momento, la stagione lunga programmata in Europa rispetto al resto delle grandi aree del mondo. E il secondo fatto è, quindi è qualitativo questo discorso, il secondo fatto è quantitativo ed è quello che vi ho detto, cioè viene dedicato il doppio delle risorse sul capitolo, chiamiamolo innovazione, domande sociali, rispetto al mondo della scienza. Mi pare che più chiari di così non si possa essere da un punto di vista logico. E questo costituisce sicuramente un elemento che va compreso, va comunicato opportunamente, in primo luogo al mondo scientifico, università e Consiglio Nazionale delle Ricerche e dintorni, che è molto lontano culturalmente da questo tipo di approccio. E d'altro lato va comunicato pure al mondo imprenditoriale, che deve capire che la possibilità di successo non consiste tanto in un'offerta tecnologica per il nostro, soprattutto con riferimento al nostro paese, di chi fa il telefonino col chip più avanzato, ma di chi ha capito qual è il modello di innovazione sostenibile che consente di costruire un modello di business opportuno, quella che in gergo si chiama, che gli economisti chiamano reverse innovation, sustainable reverse innovation, cioè è la domanda che dice che cosa deve essere fatto. Non mi interessa produrre un arancio quadrato, lo compro, mi interessa capire il mercato al quale mi rivolgo. L'ultimissimo aspetto è di natura economica. Eravamo abituati, siamo stati abituati, la mia generazione, a ragionare con costanti di tempo, parlo per il mondo industriale, in cui facendo certi investimenti si calcolava che il break-even point, il recupero degli investimenti fatti su un determinato settore tecnologico, avvenissero con certe costanti di tempo. Vi faccio un esempio plateale. Pensate alle ferrovie italiane nel Novecento e a tutti gli investimenti fatti sulle locomotive a vapore. Quando è che si è passati al sistema elettrico? Una costante di tempo di 50 anni quasi, di 30-50 anni. Quindi gli investimenti fatti dall'industria, dall'Ansaldo, io sono di Genova, il ministro Profumo lavorava in Ansaldo Trasporti a costruire motori elettrici, è professore di macchine elettriche e ben conosce queste cose. Gli economisti calcolavano queste strategie di recupero degli investimenti, di ritorno degli investimenti con queste costanti di tempo. Bene, oggi ci troviamo a dover incrociare questa dimensione con delle costanti di tempo invece dei cambiamenti tecnologici di questi oggetti che sono degli ordini di mesi. Immaginate, e chiudo l'ultimo esempio, le navi. Le navi hanno dei sistemi informativi. Devono trasmettere dei dati all'autorità portuale, per legge. Oggi come oggi lo fanno con del software, con dei programmi XML che passano i dati da un form a un altro form. Bene, pensate a Grimaldi, a quante navi ha Grimaldi nel mondo, o a Costa o alla Carnival. Se devono comprare tante licenze software e dopo due mesi esce uno smartphone per cui quella given function is given for granted dal device, buttano via tutto e il break-even point non ci sta più. Quindi c'è un discorso non lineare di questo sviluppo delle costanti di tempo tecnologico che non è facile incrociare con i tradizionali modelli economici di analisi costi-benefici. Io vi inviterei chi interviene a provare a ragionare su questi aspetti, perché sono costitutivi degli scenari che andremo ad affrontare nei prossimi anni. La Corea del Sud è un paese che per esempio questi problemi, non a caso, è il primo, siamo in un luogo di spalla di ICT, è il primo paese al mondo nei dati UN, United Nations, sullo sviluppo dell'ICT nella società a tutti i livelli. Per fare così occorre forse cambiare qualche parametro nel nostro piccolo scatola cranica. Detto questo, darei la parola subito a Carlo Maria Medaglia, professor Carlo Maria Medaglia, se c'è, che è il membro dell'ufficio di gabinetto del MIUR e dovrebbe fare il primo intervento. Se non c'è, passiamo la parola e lo attendiamo alla professoressa Barbara Re, che è PhD in scienze dell'informazione e sistemi complessi dell'Università di Camerino.